Grazie Gian Matteo anche per la promozione. E ringrazio naturalmente gli organizzatori di questo incontro per avermi dato Osservatorio Balcani in Caucaso e porto i saluti di Luisa Chiodi, che è la direttrice di Osservatorio Balcani, che appunto non è potuta venire per motivi di salute. Comincerei la mia presentazione con una citazione del teorico della città Henri Lefebvre, il quale diceva che la città è la proiezione spaziale della società. Questo ci suggerisce che, come si capiva molto bene anche dalla presentazione di Jovan, guardando la città possiamo cogliere i grandi cambiamenti politici e sociali in atto. Nel caso dei Balcani occidentali, l'esame delle trasformazioni urbane ci consente di capire appunto i mutamenti degli ultimi 20 anni in seguito al crollo dei regimi comunisti. Per questo, un punto di partenza imprescindibile è l'esperienza della città del socialismo reale. Nella seconda parte dell'intervento invece cercherò di individuare alcune caratteristiche della città post-socialista. Discutendo della città socialista è opportuno considerare diverse fasi storiche attraversate. Si può parlare di una fase totalitaria della città nell'immediato dopoguerra, di una fase della crescita economica e della rapida urbanizzazione negli anni 60 e 70, seguita dalla fase della stagnazione economica e della cosiddetta ruralizzazione della città negli anni 80 all'incirca, ed infine negli anni 90 il collasso dei regimi comunisti. Cominciamo con la fase totalitaria. Dopo le pesanti distruzioni della Seconda Guerra Mondiale, la costruzione della città diviene il simbolo, il luogo per eccellenza della costruzione della nuova società. La città viene costruita con il coinvolgimento delle masse. Lo Stato esercita pieno controllo sullo sviluppo urbanistico e demografico della città. La pianifica, introduce permessi di movimento e di residenza, cerca un controllo sociale totale. La città diventa il simbolo non solo dello sforzo rivoluzionario, della costruzione della nuova società, ma anche del progresso della modernizzazione. Questa è l'età dell'eroismo epico, dell'uomo nuovo socialista, del lavoro volontario, cioè più o meno coatto, di uomini, donne e bambini. Tutti contribuiscono all'edificazione della città e attraverso questo alla costruzione del nuovo mondo. Significativa in proposito è la vicenda di Nova Gorica, la città sul prato, come la chiama un documentario del Chinotelli di Gorizia, una città edificata ex novo sui prati attorno a Gorizia, dopo che viene definito il nuovo confine italo-jugoslavo. La disegnò a tavolino Edvard Ravnikar, architetto e urbanista sloveno, allievo di Plečnik e di Corbusier. Nova Gorizia è la città del nuovo mondo per eccellenza, che lancia la sua sfida al sistema capitalista per mostrare la superiorità del modello che porta avanti e della sua rivoluzione. In generale, lo spazio urbano viene pianificato e definito dal sistema produttivo. La residenza del cittadino socialista è vicino ai luoghi di lavoro. Gli agglomerati urbani integrano il settore abitativo, produttivo, commerciale dello tempo libero. Questa caratteristica integrativa di integrazione è molto importante alla luce dei successivi sviluppi della società della città post-socialista. Se la fase totalitaria in Jugoslavia viene superata già con gli anni 50, dopo la rottura con Stalin e l'elaborazione di un modello autoctono di socialismo autogestito, in Albania il controllo totale dello Stato sulla città dura fino alla caduta del regime, quindi al 1991. Rimangono impresse nella memoria le immagini di Tirana senza auto, completamente priva di traffico, con una pianificazione urbana che lascia molto spazio al verde e che fa sì che i filoinveristi europei celebrino Tirana come la capitale verde d'Europa. D'altro canto, il regime controlla rigidamente i movimenti della popolazione e limita così la crescita della capitale, che al massimo del suo sviluppo raggiunge 350.000 abitanti. Se la città è quindi il simbolo della modernizzazione e del progresso, la campagna diventa il luogo dell'arretratezza e la destinazione punitiva, alternativa al carcere, per chi è inviso al sistema. Negli anni 60, in Jugoslavia, il sistema autoritario allenta gradualmente la presa sulla società, man mano che prende piede la crescita economica. il rapido irrobamento viene gestito dalle istituzioni facendo sorgere nuovi quartieri urbani standardizzati con risultati estetici a volte dubbi, spesso contrassegnati da un'omogeneità monotona e alienante, che tuttavia però presentano grande attenzione all'equilibrio tra edifici e spazi verdi e infrastrutture come asili, scuole, eccetera. Pur migliorando il livello di vita della popolazione, questi piani edilizi faticano però a risolvere il problema della coabitazione di più nuclei familiari all'interno di uno stesso appartamento. Come esempio, il sogno di avere una casa propria era tanto presente che è anche uno dei temi centrali di un bellissimo film di Kusturica, Ti ricordi di Dolly Bell, uno dei suoi primi film. Passiamo agli anni Ottanta, quando la stagnazione economica affligge queste società e segna il tramonto degli entusiasmi del progresso, della crescita e purtroppo anche del sogno della casa. Torna invece l'incubo della coabitazione, come rievoca anche Slavenka Draculic nel suo libro Come siamo sopravvissuti al comunismo, riuscendo persino a riderne. Ancora una volta, la città riflette la dinamica politico-sociale. In questo caso viene riflessa soprattutto la difficoltà dei regimi a rispondere alle crescenti necessità della società. Al contrario, sono proprio i cittadini jugoslavi che nel tentativo di far fronte alla stagnazione economica ricorrono al pendolarismo tra città e campagna, spesso con un doppio lavoro che alterna, affianca all'impiego cittadino, la coltivazione di un campo. Dunque, al termine della stagnazione economica, al termine degli anni Ottanta, si vede insomma il crollo dei sistemi socialisti. È un fenomeno senz'altro variegato, che presenta molte differenze da paese a paese e che si riflette quindi in un variegato panorama di città post-socialiste. Rimanendo focalizzati sul caso dei Balcani occidentali, quindi Jugoslavia e Albania, comincio parlando della Jugoslavia. Come diceva anche prima Matteo, nella Jugoslavia tormentata dalle guerre, Sarajevo diventa il simbolo della guerra contro le città, che è una guerra contro la multiculturalità jugoslava. E la distruzione della biblioteca di Sarajevo, ad esempio, è manifestazione massima di questo attacco alla cultura, alla complessità e all'integrazione etnica. Alla ricerca di un colpevole delle guerre, alcuni hanno identificato nel permanere di un forte legame tra città e campagna la ragione dell'imbarbarimento della città, che aprirebbe la strada ad un nazionalismo distruttore della civiltà. Per quanto accreditata, questa lettura dicotomica tra città e campagna è difficilmente condivisibile, laddove addossa ai contadini la responsabilità dell'implosione nazionalistica. Il nazionalismo, infatti, è piuttosto un prodotto delle elite intellettuali cittadine esportato e propagandato attraverso i media anche nelle campagne. Passiamo all'Albania. Questo paese è invece un esempio macroscopico dell'esplosione della città nel post-comunismo. Con il venir meno del controllo dello Stato, Tirana triplica nel giro di 10 anni. È un'esplosione di vitalità, contraddistinta però da una crescita caotica e incontrollata. La capitale verde d'Europa negli anni 90 viene presa d'assedio dai chioschi che abusivamente occupano le strade, i parchi, le piazze. Nel centro la costruzione abusiva di centinaia di grattacieli l'uno addosso all'altro stravolge il tessuto urbano ed esaspera i cittadini. Nella periferia sorgono invece enormi quartieri abusivi senza alcuna infrastruttura di base, non ci sono fognature, non ci sono strade, non ci sono scuole, e qui trovano residenza gli emigrati dalle aree del paese con di prospettive economiche. Lo spazio pubblico viene quindi preso d'assalto e chi dovrebbe difenderlo, poliziotti, funzionari pubblici ad esempio, al contrario approfitta una volta della propria rendita di posizione per arricchirsi. Già verso la fine degli anni 90 ci sono per la verità stati alcuni tentativi di riportare sotto qualche controllo questa dinamica. Forse a Tirana uno dei più noti e innovativi è stato quello del sindaco Edi Rama, che riuscì a far abbattere i chioschi abusivi nel parco principale della città e si fece promotore di un rinnovo dell'immagine di Tirana, ridipingendo le facciate grigie, insomma, di alcuni edifici nel centro, a volte con buoni risultati, a volte con risultati estetici più o meno discutibili. Tuttavia anche la sua è una fama e un successo di breve durata. Di fronte al business edilizio, che rimane il vero motore dell'economia albanese di oggi, le istituzioni rimangono deboli e i cittadini impotenti. La società civile, dal canto suo, non viene presa in considerazione dalla classe dirigente, o comunque non a sufficienza, perché c'è un forte permanere, insomma, di una cultura autoritaria socialista. La città diviene così simbolo della democrazia che fagocita se stessa. È l'era di quella che lo studioso Kai Flöckler, nel caso del Kosovo, ha definito come turbo urbanesimo. Crescita esponenziale, informale e abusiva, con frequenti legami con la mafia edilizia. A questo proposito, nei prossimi giorni sul portale di Osservatorio Balcani e Caucaso pubblicheremo un'intervista con Kai Flöckler, che è anche curatore della mostra Balcanology, che compariva nelle pubblicazioni mostrate da Jovan prima. Se nel caso albanese e kosovaro il turbo urbanesimo e tutte le relative questioni sociali, economiche e istituzionali che fungono da corollario è il problema più evidente e sicuramente più urgente, altrove la situazione è parzialmente diversa. Emerge innanzitutto la crisi della città intesa come luogo della produzione. Kragujevac, ad esempio, in Serbia, che era la città della Zastava, il simbolo della produzione automobilistica dei Balcani, è un esempio manifesto di questa crisi e parla della difficile transizione verso una città post-industriale. Si afferma una nuova visione del territorio urbano in base ai parametri propri della città capitalista, che differenzia le zone urbane in base alla loro rendita e al loro utilizzo, e introduce così nuovi percorsi di polarizzazione socio-spaziale, come ad esempio una più marcata segregazione residenziale in base al reddito, mentre prima dicevamo che le abitazioni erano collocate in prossimità del luogo di lavoro. Ora che il mercato edilizio abilitativo è guidato dalla domanda, anziché da un'offerta definita politicamente o in base al sistema produttivo, il centro città cambia la propria funzione. Se prima era luogo del potere e della politica, oggi diviene la city commerciale. Vengono costruiti anche nuovi supermercati nelle periferie, spesso raggiungibili solo in auto, che per lo più, a differenza che da noi, non sono luoghi del risparmio, ma assurgono a simbolo dell'agognato benessere occidentale. D'altra parte, anche l'eredità socialista non ha smesso di esercitare la propria influenza sulla città, per esempio per quanto riguarda il ruolo della costruzione di una memoria collettiva ufficiale. Se nella Jugoslavia di Tito le piazze e le strade erano occupate dai monumenti con cui il regime celebrava l'ideale della fratellanza e dell'unità e celebrava l'epopea partigiana, oggi molte città della Bosnia o del Kosovo, ad esempio, sono costellate da cimiteri e monumenti per gli eroi, i nuovi eroi della nazione, dell'indipendenza nazionale. In sintesi, concluderei dicendo che parlare di città post-socialiste significa ragionare su città che parallelamente alle loro società sono intrappolate in una difficile transizione che ha molteplici componenti. Il passaggio dal governo autoritario alla città, della città pianificata, è invece una governance orizzontale della città, da una città della fabbrica a una città capitalista e del consumo, da una città integrata per lo più esclusivamente in un'economia nazionale a città integrate nel sistema economico globalizzato.